sera, tanto per prima di cominciare a fare quello che riesco a fare in un quarto d'ora, 20 minuti, mi piacerebbe capire qualcosa su di voi, di che cosa fate, che cosa siete, siete medici, siete operatori della salute, siete qui perché siete curiosi, che cosa vi ha spinto qui, chi di voi lavora nel settore della salute?
Potete indovinare lei. Se no il gioco è
armonico. Ah, quindi il gioco è, io vedo come vi comportate, c'è qualcuno che vi aiuta un po' di più rispetto a questo quiz? No, siete tutti omertosi, no. C'è qualche...
Siamo curiosi.
Siete curiosi. Va bene, allora, partiamo con il quiz. Avevo pensato di trasmettere una slide, anzi una presentazione a slide, che è fatta così, sarebbe fatta così, per favore considerate questo via, cinque, dieci, quindici, venti, ventuno, ventidue. Stop. Il libro parte da qui, parte da una considerazione che però vi farò tra poco, perché voglio darvi una cornice più a me favore. La famiglia stava in buona salute. Solo talvolta Ivan Ilic lamentava un sapore sgradevole in bocca e una sensazione di fastidio nel ventre, sul lato sinistro, ma ciò non poteva essere inteso come una malattia. Ahimè, questa sensazione di fastidio crebbe rapidamente e cominciò a trasformarsi, se non in vero e proprio dolore, in un senso di costante pesantezza al fianco, accompagnato da malumore. L'umore di Ivan Ilic si faceva sempre più cupo. I rapporti tra i diversi membri della famiglia si guastavano. La vita non seguiva più il suo corso regolare e come si deve. Ben presto la famiglia fu in crisi. Le discussioni fra i due sposi si facevano sempre più frequenti. Un giorno, dopo una scenata tempestosa, in cui si era mostrato particolarmente ingiusto, Ivan Ilic riconobbe egli stesso che la sua asprezza era dovuta alla malattia. La moglie gli consigliò, se era malato, di andare a consultare una celebrità nel campo medico. Egli obbedì. La visita ebbe luogo esattamente come aveva previsto e come doveva essere: una lunga attesa, una gravità propria del medico, ordini, quegli stessi che egli infliggeva al suo pubblico, auscultazioni, domande che esigevano risposte stabilite a priori e di conseguenza poco utili. Un'espressione imponente che sembrava voler dire: dateci fiducia, sapremo tirarvi fuori da questa impiccia. Da noi tutto è previsto per tutti e per ognuno. In sostanza, lo stesso spettacolo qui si poteva assistere al Palazzo di Giustizia. Allo stesso modo in cui Ivan Ilic si comportava davanti agli accusati, la celebrità medica recitava la sua parte secondo una sua particolare intenzione. Vedete, questo indica che nei vostri visceri accade qualcosa. Tuttavia, se questa o quest'altra analisi non confermano questo o quel sospetto, allora avanzeremo la supposizione che eccetera, eccetera. Ora, supponiamo che eccetera. Ecco, questi erano i discorsi del medico. A Ivan Ilic ci importava una sola cosa: il suo stato era grave, sì o no? Una domanda quanto mai assurda, perché il medico fingeva di ignorarla. Una domanda oziosa per il medico, sulla quale non valeva neppure la pena di soffermarsi. Soltanto una cosa gli interessava: un calcolo di probabilità fondato su tre possibilità: rene mobile, catarro cronico e affezione dell'intestino cieco. Non si trattava della vita di Ivan Ilic, bensì di una disputa fra un rene mobile e l'intestino cieco. E il medico risolse brillantemente il problema, accordando la vittoria ai punti alla seconda possibilità. Non di meno avanzò qualche riserva, specificando che l'analisi dell'urina avrebbe potuto fornire nuove prove, nel qual caso si sarebbe dovuto rimettere in discussione tutta la faccenda. Tutto ciò ricordava punto per punto le brillanti dimostrazioni di Ivan Ilic a carico degli accusati. concludere, il medico riassunse con destrezza la causa e squadrò gravemente l'accusato al di sopra degli occhiali. L'accusato credette di comprendere che la sua situazione non fosse delle più invidiabili, ma si rendeva altresì conto che tale circostanza poco importava al medico e al resto del mondo. Una simile convinzione ferì profondamente lo sfortunato Ivan Ilic. Gli ispirò una viva compassione per se stesso e una discreta collera nei confronti dell'indifferenza del medico. Io non so come uscirò questa sera da questo incontro. La cosa che so, almeno credo, è che potrete apprezzare il fatto che questa presentazione di questo libro inizia con un altro libro, che non è il nostro, non è il mio. Queste parole sono di Tolstoj. Ivan Ilic è un po', non è un po', è un magistrato, è uno che sputa sentenze di mestiere, e a un certo punto, se io parlo così mi è sentito uguale, posso togliermi di qua che mi parli. È un magistrato che è abituato a guardare dall'alto, a giudicare, quindi a comportarsi in un modo un po' emotivamente ben connotato con il suo pubblico, e la volta che tocca a lui andare a chiedere un giudizio sul suo stato di salute, si sente dall'altra parte, no, della relazione, e si sente giudicato, si sente accusato. Perché gli ho proposto il giochino dei 22 secondi prima di leggervi questo brano? Perché il libro parte da questo dato. C'è una ricerca molto nota nel mondo medico. Io non sono un medico, sono uno studioso di linguaggio, quindi ho assunto, raccolto questi dati e, intervistando molti medici, molti infermieri, insomma, molti operatori e molti pazienti anche, perché il libro non parte da una tesi, parte da una curiosità, da un bisogno di esplorazione. Il libro parte appunto da questa ricerca fatta dal British Medical Journal un po' di anni fa, credo inizi 2003-2004, non mi ricordo bene, che dice che il colloquio medio, non parla della durata del colloquio medico-paziente, ma la durata dell'ascolto attivo da parte di un medico nei confronti di un paziente, dura 22 secondi. Io quando ho letto questa statistica non ci ho creduto, non ci credo, voglio non crederci, però molti medici con i quali ho colloquiato mi dicono, poi il colloquio dura 10 minuti, parlo del medico di medicina generale, non medico di famiglia, dura di più, dipende da quanta cosa c'è, 10 minuti, 15, 12, 13, però l'ascolto attivo, cioè il momento in cui, il tempo in cui l'interlocutore ascolta, apre i pori della propria percezione e raccoglie informazioni, pare che questa ricerca, secondo la ricerca, durino 22 secondi. Ora, 22 secondi, quando abbiamo fatto la prima presentazione a Milano di questo libro, perché la maggior parte degli autori sono milanesi, abbiamo trasmesso, non so se voi ricordate, 2008, la finale della Coppa del Campionato del Mondo, il famoso rigore di Fabio Grosso, quello che fece esplodere l'Italia nel mondo. Dal momento in cui Grosso prende la rincorsa al momento in cui si ferma un attimo prima di toccare la palla passano 22 secondi. Allora noi abbiamo iniziato la presentazione di questo libro a Milano trasmettendo il calcio di rigore di Grosso, però si fermava qua, no? E naturalmente tutta la platea, era la sala di un museo, voilà! Almeno fammelo vedere, fammelo rivivere, no? Il momento. Ecco, il senso di blocco, il senso di stop, il senso di mancanza di conclusione genera naturalmente diverse distorsioni. Io credo che in tutte le famiglie, in tutte le coppie, in tutti gli scambi comunicativi, quando uno parla e l'altro smette di ascoltare, c'è qualcosa che cade, no? Qualche messaggio che cade. Ma tu non mi ascolti, ma tu non capisci quello che io dico, ma tu non sei mai disponibile nei miei confronti. Ecco, queste sono le frasi che noi diciamo alle persone anche che amiamo quando abbiamo la sensazione di non essere ascoltati. L'altro ieri ero venerdì scorso, ero in una banca a fare un corso di era l'ufficio reclami di una banca. Pensate per favore la parola reclamo.
che significa re, cioè urlo, chiamo, mi faccio sentire re ancora, cioè questa particella che vuol dire di nuovo, quando è che io urlo per farmi ascoltare? Quando ho la sensazione che quell'altro non mi ascolta, allora gli chiedo aggiunto. Allora, questo dato, che è un po' il dato di partenza per la nostra ricerca, ci ha fatto venire la voglia di capire se se ci sono delle responsabilità oggettive, se c'è qualcuno di fronte a mandare sotto processo, ma che cosa possiamo fare noi linguisti, noi studiosi di linguaggio, per facilitare il dialogo non solo tra medico e paziente. Guardate, il dialogo tra medico e paziente è solo uno degli aspetti di cui questo libro si occupa. Il dialogo tra medico e medico, il dialogo tra familiare e paziente, il dialogo tra infermiere e paziente, cioè i vari, se voi pensate alla salute come un grande teatro, ci sono diversi attori, forse i protagonisti, ma neanche sempre, sono il malato, il paziente e il suo medico. Molte volte i protagonisti sono il paziente e l'infermiere, molte volte sono il familiare del paziente e l'infermiere. Io ho avuto l'avventura, la chiamo così perché preferisco chiamarla così, di avere un momento molto delicato, molto doloroso nella mia famiglia qualche mese fa. E ho avuto la fortuna, questa volta la chiamo così, di poter conoscere medici, infermieri, volontari ospedalieri, cioè persone che magari per 12 ore al giorno, 10 ore al giorno fanno tutt'altro, magari lavorano per strada, nel senso che vendono giornali in un'edicola o fanno altri mestieri. E le ore libere del giorno, tutti i giorni, le regalano all'umanità. Ecco, ho avuto la fortuna di conoscere persone che davvero riescono ad alleviare non la gravità della malattia, ma la percezione della gravità della malattia e cambiare lo stato d'animo di una persona. Ricordo con molto affetto un infermiere che entrava in una stanza di ospedale e c'era una signora, non era la persona a cui ero legato, ma era la vicina di letto, una signora di oltre 90 anni, luglio scorso, diciamo, toccato, si era rotta un femore, e poverino, una signora anziana, magari non è gravissima la frattura, però a 90 anni, prima volta nella sua vita in ospedale, lei era disperata, e poi un dolore altissimo, i lenitivi del dolore non le facevano granché, insomma era piuttosto noiosa questa signora. L'infermiere riusciva a, un giorno la vista che si pettinava, è entrato e gli ha detto: Caterina, siamo in cucco oggi, che in milanese significa, non so se si dice anche qua, significa siamo in fase di corteggiamento. Questa signora ovviamente non si aspettava la battuta di spirito. Io credo che il suo sorriso, la sua risposta positiva nei confronti dell'infermiere, se non le ha funzionato da anestetico, forse le ha funzionato da riconciliatore nei confronti dell'umanità. Questo libro si apre con una prefazione di Umberto Veronesi che dice che la comunicazione tra medico e paziente, tra medico, insomma, la comunicazione tra i vari attori della salute è già cura. Cura nel senso umano del termine, no? In inglese per esempio si dice to take care of, prendersi cura di. E poi da linguista non posso dimenticare che take, dare cura, no? Il caregiver, colui che dà cura, che offre la propria cura. In italiano però si dice colui che si prende cura di. Sarà forse un gioco di parole, ma dare e prendere sono le due metà, le due facce della stessa medaglia. Sono la persona che offre le proprie cure, molto spesso riceve in cambio cura, attenzione, rispetto. Questo libro si apre con Veronesi e poi si apre con un altro personaggio per me molto importante, con cui mi ha messo in contatto il professor Franceschini, che è Luca Seriani, grande linguista, che si è occupato nella sua vita di linguaggio medico a lungo. E al professor Seriani io ho fatto delle domande e lui mi ha risposto: noi non vogliamo, mi sono trovato molto in sintonia con lui, non vogliamo permetterci di giudicare nessuno, criticare, offendere, ma per carità, non siamo né il Gabibbo né la Ipre, nessuno, siamo degli studiosi, io tra l'altro sono un giornalista di costituzione, quindi il giornalista è quello che fa domande, non quello che dà sentenze, non quello che dice chi sono i buoni e chi sono i cattivi. La curiosità è quella di andare a chiedere: ma tu che hai studiato, professor Seriani, che cosa pensi possiamo fare noi linguisti a vantaggio, a favore della, degli specialisti della, della salute. E lui ci ha detto questo: il giorno in cui due specialisti che occupano due saperi diversi riescono a togliere o ad abbassare o a, come si dice, a ammorbidire un po' i loro linguaggi specifici, i linguaggi di cassa, e riescono a comunicare, l'uno trae di sicuro vantaggio dall'altro. E vorrei chiedervi una cosa, c'è il linguaggio medico di cui tra poco parlerete insieme, ma ci sono tanti altri linguaggi stessi. Il linguaggio delle banche, di cui mi sono occupato l'altra settimana, il linguaggio delle assicurazioni. Vi siete chiesti qualche volta perché nelle assicurazioni usano da sempre, e non credo che lo cambieranno, il termine premio? Per favore, fatevi un attimo questa domanda. Quando voi comprate una polizza e pagate il premio, in realtà non è che... cioè, noi pensiamo che il premio sia quella cosa bella che riceviamo quando vinciamo la gara, quando facciamo i bravi, quando ci comportiamo bene. E invece il premio in quel caso è un prezzo, e siete voi che lo pagate a loro. C'è un'ambiguità di fondo, adesso non voglio fare il moralista, non so se ci sia della etica, se ci sia un risvolto etico in questo, però il linguaggio ha delle ambiguità di fondo. Una volta ero in una compagnia, di assicurazioni, facevo questa, potrei essere città assicurativa, facevo, e anche città molto medica, facevo questa osservazione e un signore che stava là, tra zona lì, mi disse: professore, scusi, devo contraddirla, questa osservazione è un premio. Gli diceva: lei si vede che è molto appassionato di questa materia, per cui si capisce il suo trasporto, però deve anche conoscere la storia della lingua, perché altrimenti fa delle gaffe. Come lei sa, tanto per creare un buon clima, no? Mi disse: come lei sa, le assicurazioni nacquero in Inghilterra nel Medioevo. Buona parte del linguaggio assicurativo viene dall'inglese antico, inglese medievale. Premio è una pizza, è una parola che viene dall'inglese premium. Spero che il professor Franceschini ribolla l'intestino come ha ribollito me in quel momento, però io ho conservato un certo aplomb. E cioè, ci sono quelli che pronunciano l'inglese però in latino, perché media, il summit, il plus. Sarebbe un plus, ma il plus sembra brutto, no? Il plus è più fine, più il minus. Una volta ho sentito dire, e adesso siamo in par condition. E lì ho avuto anche lì un momento di sussurro. Però al di là di questa buttata, il signore che mi rimproverava aveva ragione. Sono andato a vedere se era vero e mi spiegò questo: nell'Inghilterra nel Medioevo nacquero le compagnie, cioè il servizio assicurativo, e mi spiegò cos'è il premio. Me lo spiegò così. Allora facciamo, come chiama? Caterina, facciamo finta che io sia il conte che vive su questa collina e Caterina sia la mia fidanzata, la mia innamorata, che vive sull'altra collina. Io dirò al mio filo cavaliere: per favore porti questo biglietto d'amore alla Caterina. E lui, con molto garbo e molta prudenza cavalleresca, mi dirà: sì, o mio signore, ma prima, please, cacciare il grano, prima. E cioè il premio ha storicamente il significato di pagamento anticipato a favore di un servizio che poi verrà reso. Quando io vado a fare un corso, quando chi di voi fa il libero professionista o fa il suo lavoro, voi lavorate e dopo, non so se siete dei fortunati che prendono lo stipendio prima, voi fate una prestazione e poi, quando va bene, qualcuno la riconosce, fattura, fine mese, riceve quei soldi. Le assicurazioni si pagano prima. E il signore sosteneva che fosse legittimo questo fatto e fosse chiaro, e me la buttò così: guardi che lo sanno tutti che i soldi li danno a noi prima, infatti si chiama pre mio. E quando io ho sentito questa cosa fece ancora più fatica a star serio, ma cioè, allora scusa, anche quando vado al cinema i soldi li pago prima e poi vedo il film, ma lei si chiama prezzo, si chiama costo. Cioè, ci sono degli aspetti fonetici, semantici, lessicali, sintattici che cambiano la percezione del destinatario. Pensate che il linguaggio medico, quando voi andate a aspettarvi un referto di un'analisi e vi dicono che l'esito è positivo, normalmente nella vita positivo vuol dire che va bene e negativo vuol dire che va male. In questo caso forse c'è qualcosa da riconsiderare. Semantica. Pensate alla sintassi, cioè l'ordine delle parole dentro le frasi. Se un medico vi dice, o un infermiere vi dice, insomma, un operatore della salute vi dice: guardi signora, la situazione è piuttosto grave, anzi devo dire la verità, è molto grave, però per fortuna abbiamo preso in tempo e siamo ottimisti sul futuro. A. B. Guardi signora, per fortuna l'abbiamo presa in tempo e siamo ottimisti sul futuro, però devo dire la situazione è piuttosto grave, anzi per la verità molto grave. Allora, io mi sono sforzato di dirvi le stesse identiche parole. Credo che grave ma ottimisti, o ottimisti ma grave, nel cuore di chi è lì che pende dalle tue labbra, faccia due effetti, non stoppano le sfumature, dà due messaggi completamente diversi. E questo è l'effetto dell'ordine delle parole nelle frasi. Qualcuno di voi ha bambini piccoli? Avete figli piccoli? Quanti anni? 4. È già grande. Ce l'avete qualcuno di quelli che vanno nell'età della scuola elementare? Un pochino più grande. Anche. Allora, se tu dici al tuo maschio che. No, i maschi sono un po' tardi, le femmine sono più figli. Però se tu dici al tuo bambino. Anzi, se lui dice, il bambino dice a te: mamma, ho finito i compiti, ho messo a posto la stanzetta, ho chiamato anche la nonna, posso andare a giocare? Io credo che tu gli risponda: bravo, 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 vai. Cioè il bambino si mette addosso da solo le medagliette che gli servono per ottenerlo il sì finale, cioè la sequenza delle informazioni determinanti. Il bambino non ti dice: mamma, della vita, normalmente. Mamma, posso andare a giocare? Perché lui sa, ha fatto un master in comunicazione neurolinguistica, che tu gli dirai: ma hai fatto i compiti? No, hai sistemato, ti blocca. Una volta in un convento.
Non è così. Non è così. Perché il bambino lo fotte una volta la mamma, la seconda volta gli dici: non hai fatto niente, non vai fuori.
Non ho capito il soggetto, chi è che fotte chi?
Il bambino dice: mamma, ho fatto i compiti, ho rimesso tutto a posto, ho dato il bacino alla nonna, vado a giocare. La mamma ci crede e gli dice: vai a giocare. Il giorno dopo gli vede: ma perché non hai fatto i compiti? Aspetta, mi ha fottuto una volta,
non mi fotte più.
Allora, questo discorso, come lo mette lei in questo discorso cattivo?
Lei sta parlando di un caso di Nezzoli.
Chiamate come le fai, il bambino ha detto così, la mamma.
Io non parlo di menzogne, io parlo del bambino che ha davvero fatto.
Strategia comunicativa. Dove lui l'ha fatto?
Io sto parlando di verificità. Io ho fatto i compiti, ho messo a posto la stanza, ho chiamato anche la nonna, dopo ti chiedo se posso andare a giocare. C'è una. E poi la smetto perché così apriamo il dibattito. C'è una storiella che usiamo noi comunicatori, noi siamo dei qua, siamo dei manipolatori. E la storiella dice: un giorno, in un convento, un novizio chiese al suo priore: padre, posso fumare mentre prego? E fu rimproverato, messo in castigo, come il peggiore dei peccatori. Un minuto dopo, un altro novizio chiese allo stesso priore: padre, posso fumare? Posso pregare mentre fumo? E fu lodato per la sua devozione. Allora, io vengo dal giornalismo e dalla pubblicità. Questo ho fatto per tutta la vita. Oggi faccio lo studioso di linguaggi comunicativamente efficaci. Noi studiamo cosa cambia nella testa di chi legge o chi ascolta se io sposto un aggettivo, se sposto la frase da attiva a passiva. Per esempio, io credo che sappiate tutti che la frase, cioè, lo sappiate perché è nelle nostre esperienze, la frase attiva, chi fa che cosa, è molto più chiara, molto più facile della frase passiva. Il cervello, lo hanno dimostrato tutti gli studi sulla neurolinguistica, pensa in maniera attiva, chi fa cosa. Se tu dici al tuo bambino una frase che normalmente gli dici in forma attiva, tipo la mamma prepara la pappa, e gliela dici in forma passiva: la pappa viene preparata dalla mamma, e poi gli guardi la faccia al tuo bambino, probabilmente il bambino è la mamma. Perché lui pensa che la pappa prepari la mamma, no? Provate a dire a uno straniero che non conosce la nostra lingua: il certificato può essere, le analisi possono essere ritirate all'ufficio tal dettaglio. l'oggetto logico certificato diventa il soggetto grammaticale della frase, e questo scarto, questa inversione tra logica e sintassi crea una difficoltà di comprensione. Noi studiamo che cosa cambia, per esempio, se io vi dico un problema grave o un grave problema. Sapete che in inglese bisogna per regola mettere l'aggettivo prima, in italiano possiamo scegliere. Nel vostro cuore il problema grave e il grave problema sono lo stesso problema? Magari sì, magari no, la gravità è la stessa. Sentite differenza? A me interesserebbe, se io avessi a che fare con la vostra salute, mi interesserebbe capire qual è più grave per voi, perché mi dà modo di capire qual è il modo in cui voi processate, ragionate, disponete le parole dentro le frasi. Se per voi è più grave il grave problema, se per voi è più interessante un interessante corso, più bella una bella vacanza che una vacanza bella. Cioè, se io capisco che voi mettete l'aggettivo prima, quando vorrò spaventarvi, vi dirò: guarda che questo è un grave problema. Perché se vi dico un problema grave, voi gli date una gravità, attribuite una gravità minore. Se sposto, no? Allora, qual è? Chiudo raccontandovi brevemente come è fatto il libro. Perché non vorrei parlare, cioè non vorrei fare lo spot del libro, vorrei capire quanto vi interessa questa materia. Il libro parte da questa osservazione e ha voluto capire che cosa possiamo fare noi studiosi del linguaggio a favore della relazione medica. Per esempio, una cosa che stiamo imparando in questi giorni, in questi mesi, stiamo facendo con una mia collega psicologa dei corsi a medici e infermieri di pronto soccorso, che è un'altra cosa un po' delicata, un po' particolare, no? Non è il medico di famiglia, non è il medico in reparto, magari di lungo degenza, che ha tempo a sua disposizione, no? Il pronto soccorso, se è tale, pochi minuti, poche ore, no? E io sto imparando da loro, perché loro mi raccontano delle cose, gente di medici di pronto soccorso che sono stati in Afghanistan, che sono stati in Somalia, cioè portano delle esperienze dei loro ospedali, esperienze di frontiera. In quel caso il medico, insomma, mi diceva un infermiere di triage, fate finta di essere per favore per un attimo l'infermiere di triage, quello che riceve, conversa e dà il colore del codice, no? Quindi è un comunicatore, non è un clinico. Momento fa il comunicatore, mi diceva: quando arrivano quelli eviscerati, tutti spaccati, ritagliati, e noi diciamo buongiorno, non faccio neanche in tempo a dire buongiorno, vi dica al buongiorno, ci stanno dicendo buongiorno, cioè sono qui con i viscer in mano, e quello non c'entra niente con la tua preparazione tecnica, c'entra molto con la capacità di metterti in relazione con gli altri. Allora, come è fatto il libro? Quattro parti. Due parti sono la cosiddetta raccolta, cioè la ricerca vera e propria, le altre due parti sono la proposta, che cosa abbiamo capito, cosa stiamo capendo e che cosa possiamo fare noi. La prima parte è fatta di due parti, due ricerche, una tra l'altro fatta dall'Istituto Sant'Anna, Pisa, e una fatta dalla Regione Lombardia, quali sono i punti, se pensate ai bugiardini. Pensate alle consensi informati, cioè quali sono pensate alla segnaletica negli ospedali, quali sono i documenti dove è più vivace, grave, critico il problema del linguaggio, della chiarezza del linguaggio. La seconda parte di questa prima parte è un'analisi dei vari problemi di comunicazione sanitaria, per esempio i giornali, la televisione, c'è il dottor Gargiulo, no? C'è il dottor Mirabella, c'è il dottor Internet, c'è il dottor House. Io sono del 1959, faccio 50 anni tra poco. Per me, io sono cresciuto con il dottor Gendron, sono cresciuto con il dottor Kildare, cioè questi miti, no? Poi c'è il dottor di Arne, oggi c'è il dottor House. Per esempio, una delle battute più famose del dottor House è: preferisci che il tuo dottore ti tenga la mano e ti lasci morire, o preferisci che ti sia simpatico? No, com'era? Che ti tenga la mano, che ti salvi la pelle, che ti salvi la pelle e sia antipatico, o che sia simpatico e ti lasci morire? Ovvio che nella filosofia. sia tertium non datur. A me piacerebbe che ci fosse una terza opzione, cioè se mi salva la vita e si prende anche un po' cura della mia anima, proprio non sarebbe il massimo, non sarebbe il minimo. Chissà perché solo gli psichiatri, solo gli psicologi, gli psicoterapeuti vengono formati universitariamente per la comunicazione. Io penso che non poco, un traumatologo, ma quanto ce l'hanno duro il problema della difficile, il problema della comunicazione. Una persona che mi è molto cara è stata amputata qualche mese fa, parla così, lavora sulla sua anima oltre che sul suo corpo. Freud diceva che una parola, words were originally magic, le parole in origine erano magiche, così comincia un suo famoso libro. E con le parole tu puoi dare, con una parola puoi dare alle persone la massima felicità o puoi buttarla nella più nera disperazione, una parola. Ecco, noi studiamo questo. Quindi la seconda parte è una raccolta di inchieste, il giornalismo, i bugiardini, la internet. Ma non c'è la possibilità di autocurarsi, di andare in internet e scoprire. No, molte volte quando tu vai in internet ti vengono le malattie, non è che te le curi. Dottore, mi fa male qui, tu dice il tuo medico. Il paziente accusa vivo dolore nella regione epigastrica. Il paziente va su internet, cosa vuol dire epigastrica? Voi lo sapete quant'è il grado di scolarità in Italia? Parlo di Istat, non invento io, Istat. Il 47% degli italiani hanno al massimo la quinta elementare. Sottolineo, al massimo la quinta elementare. Primi due. Secondi due ambiti, quindi la seconda parte del libro è fatta di due ambiti. Il terzo è una raccolta di scenari, cioè storie, racconti, a volte inventati, a volte reali o realistici, di storie di buona comunicazione. Cioè, infermieri che hanno saputo alleviare il cuore di un ospedalizzato. Volontari che si prendono cura della storia di quel... Pensate in certi reparti, tipo il San Gerardo di Monza, dove sono i bambini oncologici. Io non intendo che il medico, non mi sogno che il medico debba diventare il clown che si butta sul letto del bambino, come faceva pensare. Però in certi reparti riuscire a usare anche lo strumento dell'umorismo, inteso in senso pirandelliano, non inteso la battuta del cabaret, no? L'umorismo è la capacità di vedere oltre il dramma della realtà. Forse può essere utile, forse può essere utile per il medico stesso, può essere utile per il paziente. Mi dicono, per esempio, quando un paziente sente i medici che lo prendono in generale, vai dal fegato del 12, che molto spesso si parla così, il paziente si offende, il familiare si offende, ma nel linguaggio degli operatori molto spesso è un modo per sopravvivere, per distaccarsi, per raffreddare la propria coinvolgimento emotivo, no? Certo che se riesce a non farti sentire dal paziente. La quarta parte, e veramente chiudo, è una raccolta di buone prassi, buoni casi, un cartello scritto in maniera efficace, un bugiardino scritto in maniera che, poi chissà perché si chiama bugiardino, ci possiamo pensare, una segnaletica stradale, una campagna pubblicitaria per invitare i ragazzi a smettere di fumare, a usare il preservativo, a non bere quando vanno in giro. Per esempio, chiudo davvero con questa, come suggerireste alle persone di non fumare? Voi lo sapete che quando io vi dico non fumare, la prima parola che ti entra in testa non è non, ma è fumare. Non pensare all'elefante che vola, e tu pensi all'elefante. Non vedere un casco di banane. Non penserai mica che sono venuto a rubarti dei soldi, dice il tuo assicuratore, che tu concordi, no? Riuscire a esprimere un messaggio comportamentale senza usare la negazione, bisogna studiarci bene. Lo sta facendo una classe di bambini di Cremona, una classe di scuole elementari. Forse i bambini riusciranno con la loro ingenuità, con la loro poesia, con la loro voglia di andare oltre gli schemi a dirci qualcosa da fare anziché qualcosa da non fare. Mi auguro che alle persone che voi amate, quando avete fatto una dichiarazione d'amore o farete una dichiarazione d'amore, gliela formuliate in forma affermativa, cioè ti amo, non, ma che non è che mi fai schifo, non è che non mi piaci, ti amo significa comportati in questo modo, cosa vorrei, come vorrei concludere questa parte?